RKC presenta Salute e Vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.
Krishna Haribol, benvenuti a un'altra puntata di Salute e Vita. Oggi parleremo della mamma e il suo bambino, dell'alimentazione del bambino. Ignorare significa non vedere, quindi il profano, al quale non viene insegnata una verità, non è condannabile. Castigheremmo infatti un cieco che non vede la luce? Però quando si ha a conoscenza di una cosa e si finge di non vederla, o si sta davanti a una realtà e si chiudono gli occhi, gli orecchi e la mente, allora questa persona è una cellula di tartufo. Allora poniamola nella gogna del suo rimorso di coscienza e non diciamo che si tratta di buona fede. Questa è una citazione del professor Capo. Nel primo semestre di vita, l'unico alimento veramente appropriato per il bambino è il latte che sgorga spontaneo dal seno della sua mamma ad opera dell'inconoscibile e saggio quid che fin dai primi mesi di gravidanza si organizza nell'intimo della personalità femminile per essere in grado di nutrire il nuovo essere che deve perpetuare sulla terra la specie umana. Se, nonostante la sua emancipazione sociale, la donna sa conservarsi tale, se è sana e si alimenta e se si alimenta adeguatamente, non è vero che al momento opportuno non sia poi in grado di allattare. La sapiente organizzazione interna fallisce nelle sue intenzioni solo quando il suo atteggiamento mentale e la sua nutrizione hanno modificato profondamente la costellazione ormonale. E la donna che respinge deliberatamente tale risorsa naturale e non capisce che l'allattamento è il suo principale mandato di madre, è assai meglio che rinunci ad essere tale. I figli non sono dei giocattoli, bensì un'umanità, l'umanità del futuro. E nessun prodotto al mondo è in grado di sostituirsi, nel vero senso della parola, ai compiti affidati al latte materno, il quale, anche dal punto di vista puramente materialistico, non è soltanto un alimento, ma anche il migliore mezzo di difesa, in quanto che fornisce, tra l'altro, al bambino sostanze proteiche, grassi, sali minerali, vitamine, lecitina, colesterina, calcio, potassio, nelle qualità e nelle proporzioni adatte per conservare alla specie umana l'equilibrato sviluppo generale. Inoltre fornisce al bambino degli enzimi e fermenti particolari che favoriscono la digestione e proteggono l'apparato digerente contro le fermentazioni e le infezioni intestinali così frequenti in questi esseri tanto delicati. Quando si ubbidisce alla natura per i primi 6 mesi, la nutrizione del bambino non costituisce dunque un problema, perché provvede la natura stessa, per cui la sua tavola, pratica comoda, è sempre pronta e non dà fastidio a nessuno. Inoltre, proprio al contrario di quanto si pensa attualmente, la donna che allatta diventa molto più bella, si trasforma in un albero in piena fioritura. Il bambino sa compensare la madre che gli viene incontro, tuttavia, quando per serie ragioni questa alimentazione ideale proprio non è possibile, si dovrebbe almeno prendere determinate misure di sicurezza per ridurre al minimo il danno che tale rinuncia sempre reca al bambino, anche se non lo fa morire. Comunque evitiamo in questi casi di usare latte animale. Invece orientiamoci sui brodi di cottura dei cereali integrali, opportunamente preparati. Nella nutrizione artificiale è utile dire che il latte non deve mai venire allungato con sola acqua. Del resto, negli ambienti naturistici anche i profani sanno ormai che il latte intero e caldo, cioè più grasso, è proprio quello che conserva meglio i legami tissulari del corpo umano, mentre quello freddo, molto magro, scremato, anacquato, li dilata, rende le carni molle, flaccide e deboli. Quindi ripetiamo che per la diluizione del latte che deve servire all'allattamento sono consigliabili i brodi di cottura dei cereali. Questa conoscenza riguardo la cottura dei cereali per i bambini era un patrimonio di tutti coloro che si occupavano della salute dell'infanzia anche in passato. Questi decotti sono comunque poveri di grassi e di amidi, ma contengono dei pregi veramente imponenti. Prima di tutto, per questa funzione vengono adoperati sempre i cereali integrali e biologici, che svolgono un'energica azione centripeta, capace di neutralizzare quella centrifuga dell'acqua. Per cui il bambino non diventa tanto grosso, ma si presenta molto più consistente e resistente di fronte alle malattie. In secondo luogo vorrei dirvi che, ed è anche noto, che la caseina del latte animale coagula nello stomaco del bambino e forma dei grossi fiocchi di difficile digeribilità. Con gli amidi dei cereali questa coagulazione si produce invece in piccoli fiocchi, un po' come succede con il latte materno. Essi difendono così il suo delicato apparato digerente ed evitano dannosi processi fermentativi e putrefattivi in sede intestinale. È provato inoltre che il bambino si sviluppa molto più razionalmente e armonicamente quando, oltre ai monosaccaridi e ai disaccaridi, nella sua alimentazione sono presenti i polisaccaridi, poveri d'acqua che costituiscono gli amidi cerealicoli. Anche per il bambino allattato, naturalmente, il cereale integrale rappresenta appunto l'alimento indispensabile, che fin dal primo momento dello svezzamento deve subentrare in parte nella sua nutrizione per poi sostituirsi via via al latte nelle sue funzioni costruttive. È quindi logico che anche l'allattamento artificiale, questi prodotti adoperati con i dovuti accorgimenti devono essere considerati un valido sostegno anche per il fatto che questi forniscono alcuni enzimi e fermenti protettivi, i quali sono in grado di fare in parte le veci di quelli che il bambino avrebbe dovuto ricevere dal latte materno. Naturalmente in questa sede non è possibile dare delle istruzioni precise che variano necessariamente di caso in caso. Vorrei comunque limitarmi a dare qualche informazione generica a tutti voi, consigliando caldamente alle madri di rivolgersi, in caso di necessità, ad un buon esperto naturista. Comunque è necessario sottolineare che sia in caso di allattamento artificiale che naturale, durante le prime 24 ore della nascita, il neonato deve essere lasciato a completo digiuno. Egli deve disintossicarsi, purificarsi e riposare dopo l'ardua fatica che ha dovuto compiere per venire al mondo. Non gli si deve dare nessun alimento, quindi nessuna bevanda, assolutamente niente. Per la seconda giornata, in genere i naturisti consigliano di somministrargli all'incirca ogni 3 ore un cucchiaino di acqua nella quale viene diluito un po' di miele puro, nel modo più assoluto e soprattutto privo di zucchero. Di solito ci si regola in base a un cucchiaino piccolo di miele disciolto in 100 g di acqua. E chi può contare su una buona acqua non la deve far bollire, ma solo intiepidire. La vera alimentazione deve incominciare soltanto il terzo giorno dopo la nascita. E a tutti i familiari farà molto piacere notare che egli ha un sano, robusto appetito. In linea di massima, in questo caso sarà anche molto più facile evitare ogni poppata notturna. Se il bambino si è nutrito bene durante la giornata, il pianto notturno proviene per lo più da altre cause che vanno ricercate. Le poppate o i biberon supplementari non fanno altro che rovinargli lo stomaco. Fin dall'inizio il bambino deve essere educato a mangiare di giorno e a destinare la notte per il sonno. Per quanto riguarda i liquidi di diluizione, si procede come segue. È sempre preferibile partire dai cereali in grana e macinati di fresco. Come già molti di voi sanno, a questo scopo serve benissimo qualche macinino. Che in questo caso dovrebbe essere nuovo e venire usato solo per la macinazione dei cereali. Non occorre ripetere l'operazione tutti i giorni, si può preparare il quantitativo di farina necessario per l'intera settimana. Dopo le prime macinature, passare al setaccio e rimettere ogni volta i residui più grossolani nel macinino, finché si ottiene una farina integrale molto fine che verrà poi tostata al forno o in una casseruola asciutta, mescolando continuamente con un cucchiaio di legno. Non dovete dimenticare che la farina deve presentarsi biondo dorata e non bruciacchiata. In casseruola per questa operazione non occorrono che pochi minuti. Nella prima settimana è bene incominciare con mezzo cucchiaino di farina per 100 g di acqua. Portare poi a un cucchiaino fino a un mese o due. Anzi a due fino a due mesi, aumentando in seguito progressivamente di un cucchiaino per ogni mese di età. La razione giornaliera dei decotti scelti viene preparata tutta al mattino e conservata al freddo, se ne preleva poi ogni volta la quantità necessaria. Per la preparazione della razione giornaliera occorre quindi regolarsi in base al quantitativo di latte che il bambino succhia in ogni poppata e moltiplicarlo per il numero delle poppate stesse. Nei bambini sani sono generalmente 5 e non 6 o 7. Durante le prime 3-4 settimane il liquido deve essere lasciato bollire per un'oretta, prendendo cura di sostituire sempre l'acqua evaporata, di modo che al termine della cottura il suo quantitativo iniziale risulti conservato. Passare poi al colino, o meglio attraverso un po' di cotone idrofilo. In questo periodo il liquido non deve essere denso, ma solo bianco giallastro e con effetto emolliente sulla mano. Dopo il primo mese e fino ai 3 mesi il tempo di cottura può scendere intorno ai 30-40 minuti. A partire da quell'epoca in cui anche il latte viene gradatamente somministrato meno allungato, il tempo di cottura dei decotti si aggirerà intorno ai 20-30 minuti. Verso il 5° mese i liquidi di diluizione risulteranno già un tantino più concentrati e prepareranno il terreno per le future pappette. Non devono essere però troppo densi e fino all'inizio del divezzamento è necessario filtrarli. I cereali più indicati per le soluzioni sono il grano, l'orzo e il riso, anche se il riso integrale non provoca stipsi, tuttavia la sua acqua svolge un effetto un po' astringente. Deve essere quindi alternata con quella degli altri due cereali che hanno invece un ruolo equilibratore e propendono piuttosto verso un'azione lievemente lassativa. In caso di stipsi può venire adoperata qualche volta anche la segale, che ha un effetto lassativo più energico. tendenza invece con l'avena, perché è un cereale troppo forte per il neonato e provoca con facilità fenomeni diarroici. Nelle diarree l'acqua di riso offre ovviamente la sua azione curativa, soprattutto nei mesi estivi durante i quali i disordini gastrointestinali si verificano con maggior facilità. Però se agiamo nel modo che vi ho consigliato e che ci consiglia questo libro da dove ho preso questi consigli, è molto difficile che il bambino abbia a soffrire di questi disturbi. Questi disturbi sono frequenti comunque nell'allattamento artificiale. Divezzamento rappresenta un periodo molto incerto anche quando il suo inizio ha luogo nell'epoca giusta e si agisce con prudenza, perché non è facile indovinare subito una formula nuova, quieta e progressiva, che assicuri i vari temperamenti infantili e ai corrispondenti loro organismi uno sviluppo veramente euritmico. Figuriamoci cosa succede quando viene condotto in modo brutale, in momenti in cui né la loro personalità né il loro apparato digerente sono preparati a ricevere l'alimento dell'adulto. Spesso e volentieri abbiamo visto dei bambini stare veramente male, con delle conseguenze serie per tutte queste follie. Il fatto di somministrarli già da piccoli del cibo che è per gli adulti. Qualunque mutazione causata dall'uomo materializzato e quindi limitato nel suo sapere non può far altro che costituire un regresso, perciò se i genitori non vogliono piangere più tardi, si sappiano regolare. Come per l'allattamento, neppure nel divezzamento è possibile dare delle istruzioni precise, perché le necessità individuali variano molto. Tuttavia, nelle sue linee generali, l'ordine migliore del maggior numero dei casi è il seguente. Ultima settimana del quinto mese, inizio del sesto. Per la prima volta, in un solo pasto, la farina del cereale non viene più completamente tolta dal brodo di cottura. A distanza dei pasti è utile inserire 1 o 2 cucchiai da dessert di succo di mela. Via via si lascia un quantitativo sempre maggiore di farina nel biberon e si aumenta il succo di mela fino a 0,5 bicchiere al giorno. Non appena compare il primo dente, passare alle pappette cerealicole al latte. Prima in un pasto, poi in 2 pasti. Il bambino fa la prima sua seria esperienza con il cucchiaino. Aumentare anche il quantitativo di succo di mela, sostituire piano piano il succo con il frutto grattugiato o cotto e ridotto in poltiglia. Nel 7° mese il bambino può fare la conoscenza con qualche crostina di pane integrale. Per la prima volta, e dapprima in un solo pasto, il latte viene sostituito con i brodi di verdure salati e conditi con un po' di olio non idrogenato. La crema cerealicola incomincia così ad avvicinarsi a quella dell'adulto. lasciare subito le verdure nei brodi, inserirle naturalmente passate a poco a poco. Mela incomincia ad avere un posto più importante, lo sciroppo di olivello spinoso. Che si può inserire dal quinto mese in poi. Resta uguale come quantità, ma è bene darlo al bambino, sempre diluito in acqua 2 volte al giorno. Si può inserire il succo o il passato di qualche altro frutto. E da evitare però il succo di pera, di uva o di fragole. E in questo momento incomincia ad essere utile anche qualche cucchiaino di succo di carota cruda. Alternare inoltre le crostine di pane con una carotina ben lavata e data a succhiare così intera. Ambedue questi prodotti insegnano al bambino a masticare e favoriscono la crescita di denti forti e robusti. La carota è l'unico ortaggio crudo vantaggioso prima dei 12 mesi di vita. Oltre alla carota, sono molto ottimi i cotti, le rape, gli spinaci, i porri, il sedano, qualche foglia verde dolce, ai quali si può aggiungere di tanto in tanto qualche legume. Il 7° e l'8° mese, anche nel latte della prima colazione del mattino, introdurre le fette biscottate o un po' di pane, lasciando ammollare bene e schiacciando accuratamente. Nell'8° mese le minestrine vere e proprie, preparate con i passati di verdure con pastine finissime, che già possono fare la loro apparizione al termine del 7° mese, trovano maggior posto e verranno alternate le creme nei 2 pasti non lattei. Salvo quando occorre prolungare ulteriormente nell'arco di tempo fra il 9° e il 12° mese, il latte verrà portato a 0,5 litro al giorno, di preferenza al mattino e a merenda. Quando mangiano gli adulti si può dare al bambino una fetta di pane inzuppata in qualche sughetto. Mi raccomando, non di carne. Se si fa la polenta di mais, gli farà bene un pochino di questa polenta schiacciata nel latte. Un'osservazione utile da farsi è che fino all'età di 1 anno è assolutamente indispensabile che l'apporto proteico provenga dal regno vegetale, glutine, eccetera. Non lasciatevi tentare dalle molte voci contraddittorie, mi raccomando. Il pericolo che le proteine animali costituiscono per l'organismo dei piccoli, anche dei più grandi, è noto anche se trascurato agli scienziati di tutto il mondo. Comunque si hanno a disposizione dei buoni cereali integrali. E non solo, Abbiamo anche a disposizione delle buone carote, degli ortaggi sani e mele non avvelenate. Non esiste alcun pericolo di carenza, tutto il contrario. verso l'anno la frutta troverà un posto piuttosto importante e sulle tavole del bambino appariranno i formaggi freschi. Vari tipi di formaggi che siano fatti di latte. Non date mai al vostro bambino degli alimenti o comunque prodotti che contengono delle sostanze proteiche, vitamine e sali minerali non provenienti dai regni viventi. Respingete comunque tutto ciò che è sintetico, mi raccomando. Questi prodotti fanno soltanto gonfiare il suo corpicino. Sono come, ad esempio, i mangimi con i quali vengono gonfiati gli animali da macello. Domani vi trovereste con un figlio perennemente senza salute. Dopo i 12 mesi, oltre che ai formaggi, sarà vantaggioso ricorrere di tanto in tanto al germe di grano o al grano germinato. Fra i 18 mesi e i 2 anni il bambino deve imparare a masticare bene. Lasciategli mordere il frutto che si è, come si addice. Al figlio del fruttivoro. Non esigete l'etichetta, questa gli verrà insegnata più tardi. Tritate le insalatine, insegnategli a mangiare piano e a rispettare l'alimento. Raccontategli magari qualche storiella, magari qualche storiella di Krishna. Egli è in questo periodo un formidabile accumulatore di impressioni. Queste restano incancellabili nel subconscio. Mi raccomando, arricchite gradatamente la sua tavola di tutte le forme cerealicole possibili, di frutta fresca, secca, oleosa, di radici e foglie alternate o miscelate. Al mattino il bambino ha bisogno di ricche colazioni, pane e burro, burro fresco mi raccomando, pane e miele, pane e marmellata, marmellata fatta in casa, yogurt. Anche latte acido. Le creme cerealicole arricchite con le varie purè di cui abbiamo dato qualche idea sono d'ora in poi indicatissime. Comunque non rimpinziamolo di cose troppo nutrienti. Bisogna sempre alternare. Il bambino ha bisogno di una grande varietà di alimenti. Intorno ai 2 anni incomincerete a dargli anche dei prodotti un po' più elaborati, diciamo. Uno sconsiglio è di dare ai bambini le uova, e non date mai le uova ai bambini, perché come si sa, dalle uova nasce il pulcino e quindi produce un altro essere vivente. In effetti, dopo i 2 anni di età, il bambino si può già meglio abituare al regime vicino a quello dell'adulto. Verso i 2 anni o 3, qualche formaggio più proteico e più grasso, spolverato sui cereali, e a distanza dei pasti un buon gelato di frutta o di crema saranno indicatissimi. Non farà male anche il cioccolato di Carruba, eh? Comunque, mi raccomando, non esagerate mai. Per quanto riguarda lo zucchero, è utile sempre usare, sin dai primi anni di età, lo zucchero integrale, lo zucchero di canna e mai lo zucchero bianco. Semmai usate il miele, il quale, come avete visto, viene anche usato nei primi periodi dell'allattamento. Dopo i 6 anni, la mamma, che nel frattempo avrà senza dubbio capito il temperamento del bambino, si potrà regolare in base alle norme già date per l'adulto. Bene, siamo arrivati anche al termine di questa puntata. Ci sarebbero tante cose da dire. Comunque le potremo anche riprendere nelle prossime puntate. Io vi saluto. Hare Krishna Hari Bol da Govinda Sundari Devidasi.
RKC vi ha presentato Salute e Vita.
In difesa della nostra salute fisica e spirituale.
Salute e Vita, un programma a cura di Govinda Sundari Devidasi.